Alessandro Manzoni e Luigi Pirandello, due grandi della letteratura italiana che si incontrano. Lo scrittore siciliano che vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1934, per il suo coraggio e l'ingegnosa rappresentazione dell'arte drammatica e teatrale, nel saggio L'umorismo ci presenta Don Abbondio, il curato dei Promessi Sposi, sotto il suo aspetto umoristico. Ma prima di leggere cosa scrive Pirandello, facciamo un breve cappello introduttivo al saggio per spiegare cosa intende lo scrittore con la parola umorismo. Il saggio di Pirandello, L'umorismo. Il saggio L'umorismo, scritto nel 1908 e ampliato nel 1920, per rispondere alle accuse mosse da Benedetto Croce, che aveva respinto le tesi pirandelliano, è il più importante tra quelli pubblicati da Pirandello perché rappresenta un vero trattato di poetica e costituisce anche una chiave di lettura delle sue opere. Lo scrittore distingue il comico dall'umorismo e fa un esempio. Immagino una vecchia signora imbellettata, coi capelli unti e tinti, che vuole imitare una giovinetta. La prima reazione che scatena è il riso. Lo spettatore comprende che lo spettacolo offerto dalla signora è l'esatto contrario della realtà. Questo aspetto viene definito da Pirandello come comico, ovvero la percezione del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente si inganna che, parata così, nascondendo le sue rughe e le sue canizie, riesca a trattenere a sé l'amore del marito molto più giovane di lei, conché io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andare oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto più addentro. Da quel primo avvertimento del contrario, mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ecco che Pirandello ci spinge verso un atteggiamento più analitico della realtà, che si presenta sempre sotto forma di due aspetti, uno esteriore e superficiale, dominato dal gusto e dalla moda, mentre l'altro è sofferto interiormente, ambiguo e fluttuante tra chi desidera mettere a nudo i vizi altrui e nascondere i propri e il coraggio esistenziale di una disperata ricerca della realtà. Un rapporto continuo tra l'essere e il sembrare. Don Abbondio è un coniglio. Leggiamo direttamente come Pirandello parla di Don Abbondio nel suo saggio. Bisogna pure ascoltare, signori miei, le ragioni del coniglio. Ora io non nego Don Abbondio è un coniglio, ma non sappiamo che Don Rodrigo, se minacciava, non minacciava invano. Sappiamo che pur di spuntare l'impegno che era veramente capace di tutto, sappiamo che tempi erano quelli e possiamo benissimo immaginare che a Don Abbondio, se avesse sposato Renza e Lucia, una schioppettata non gliela avrebbe di certo levata nessuno e che forse Lucia, sposa soltanto di nome, sarebbe stata rapita uscendo dalla chiesa e a Renzo anch'egli ucciso. A che giovano l'intervento, il suggerimento di Fra Cristoforo? Non è rapita Lucia dal monastero di Monza? C'è la Lega dei Birboni, come dice Renzo. Per sciogliere quella matassa ci vuole la mano di Dio, non per modo di dire, la mano di Dio propriamente. Che poteva fare un povero prete? Pavoroso, sì signore, Don Abbondio. E il De Sanctis ha dettato alcune pagine meravigliose esaminando il sentimento della paura nel povero curato. ma non ha tenuto conto di questo perbacco, che il pauroso è ridicolo, è comico quando si crea rischi e pericoli immaginari. Ma quando un pauroso ha veramente ragione d'aver paura, quando vediamo preso, impigliato in un contrasto terribile, uno che per natura e per sistema vuole scansare tutti i contrasti, anche i più lievi, e che in quel contrasto terribile, per suo dovere sacrosanto, dovrebbe starci, questo pauroso non è più comico soltanto. Per quella situazione non basta neanche un eroe come Fra Cristoforo che va ad affrontare il nemico nel suo stesso palazzotto. Don Abbondio non ha il coraggio del proprio dovere, ma questo dovere, dalla nequizia altrui, è reso difficilissimo. E però quel coraggio è tutt'altro che facile. Per compierlo ci vorrebbe un eroe. Al posto di un eroe troviamo Don Abbondio. Noi non possiamo, se non astrattamente, sdegnarci di lui, cioè se in astratto consideriamo il ministero del sacerdote. Avremmo certamente ammirato un sacerdote eroe che, al posto di Don Abbondio, non avesse tenuto conto della minaccia e del pericolo e avesse adempiuto il dovere del suo ministero. Ma non possiamo non compatire Don Abbondio, che non è l'eroe che ci sarebbe voluto al suo posto, che non solo non ha il grandissimo coraggio che ci voleva, ma non ne ha né punto né poco. E il coraggio uno non se lo può dare. Un osservatore superficiale terrà conto del riso che nasce dalla comicità esteriore degli atti, dei gesti, delle frasi reticenti, eccetera, di Don Abbondio e lo chiamerà ridicolo senz'altro, o una figura semplicemente comica. Ma chi non si contenta di questa superficialità e sa vedere più a fondo, sente che il riso qui scaturisce da ben altro e non soltanto quello della comicità. Don Abbondio è quel che si trova in luogo di quello che ci sarebbe voluto, ma il poeta non si sdegna di questa realtà che trova perché, pur avendo, come abbiamo detto, un ideale altissimo della missione del sacerdote sulla terra, ha pure in sé la riflessione che gli suggerisce che quest'ideale non si incarna, se non per rarissima eccezione, e però lo obbliga a limitare quell'ideale, come osserva il De Sanctis. Ma questa limitazione dell'ideale che cos'è? È l'effetto appunto della riflessione che, esercitandosi su quell'ideale, ha suggerito al poeta il sentimento del contrario. E Don Abbondio è appunto questo sentimento del contrario oggettivato e vivente, e però non è comico soltanto, ma schiettamente e profondamente umoristico. Bonarietà, simpatica indulgenza. Andiamo ad agio. Lasciamo stare con queste considerazioni che sono in fondo estranee e superficiali e che a volerla approfondire c'è il rischio che ci facciano anche qui scoprire il contrario. Vogliamo vederlo? Sì, ha compatimento il Manzoni per questo povero uomo di Don Abbondio, ma è un compatimento, signori miei, che nello stesso tempo ne fa strazio necessariamente. Infatti, solo a patto di riderne e di far ridere di lui, egli può compatirlo e farlo compatire, commiserarlo e farlo commiserare. Ma ridendo di lui e compatendolo nello stesso tempo, il poeta viene anche a ridere amaramente di questa povera natura umana inferma di tante debolezze, e quanto più le considerazioni pietose si stringono a proteggere il povero curato, tanto più attorno a lui si allarga il discredito del valore umano. Il poeta, insomma, ci induce ad aver compatimento del povero curato, che è pur umano di tutti noi, quel che costui sente e prova a passarci bene la mano sulla coscienza. E che ne segue? Ne segue che, se per sua stessa virtù, questo particolare diviene generale, se questo sentimento misto di riso o di pianto quanto più si stringe e determina in don abbondio, tanto più si allarga e quasi evapora in una tristezza infinita, ne segue, dicevamo, che a voler considerare da questo lato la rappresentazione del curato manzoniano, noi non sappiamo più riderne. Quella pietà, in fondo, è spietata. La simpatica indulgenza non è così bonaria come sembra a tutta prima. Gran cosa, come si vede, avere un ideale religioso come il Manzoni, cavalleresco come il Cervantes, per vederselo poi ridurre dalle riflessioni in Don Abbondio e in Don Chisciotte. Il Manzoni se ne consola creando accanto al curato di villaggio Fra Cristoforo e il Cardinal Borromeo, ma è pur vero che, essendo egli soprattutto umorista, la creatura sua più viva è quell'altra, quella cioè in cui il sentimento del contrario si è incarnato. Il Cervantes non può consolarsi in alcun modo perché nella carcere della Mancia, con Don Chisciotte, come egli stesso dice, genera qualcuno che gli somiglia.